Ho saputo per caso della tua morte violenta, Massimo, da un ritaglio di giornale. Mi hanno detto che ti avrebbero seppellito stamattina e sono venuto di buon'ora al cimitero a celebrare le esequie per te. Ma non ho saputo pronunciare l'omelia perché alla mia messa non c'era nessuno. Solo Don Carlo, il cappellano, che rispondeva alle orazioni. E il vento gelido che scuoteva le vetrate. Sulla tua bara nessun fiore. Sul tuo corpo neppure una lacrima. Sul tuo feretro neppure un rintocco di campana. Ho scelto il Vangelo di Luca, quello dei due malfattori crocifissi con Cristo. E durante la lettura mi è parso che la tua voce si sostituisse a quella del ladro pentito. Gesù, ricordati di me. Povero Massimo, ucciso sulla strada come un cane bastardo a 22 anni con una spregevole rifurtiva tra le mani che è rotolata nel fango con te. Povero randagio. Vedi, sei tanto povero che posso chiamarti ladro tranquillamente, senza paura che qualcuno mi denunzi per vilipendio e rivendichi per te il diritto al buon nome. Tu non avevi nessuno sulla terra che ti chiamasse fratello. Oggi però sono io che voglio rivolgerti, anche se ormai è troppo tardi, questo dolcissimo nome. Mio caro fratello ladro, sono letteralmente distrutto, ma non per la tua morte, perché stando ai parametri codificati della nostra ipocrisia sociale, forse te la meritavi. Hai sparato tu per primo sul metronotte, ferendolo gravemente, e lui si è difeso. E stamattina, quando sono andato a trovarlo in ospedale, mi ha detto, piangendo, che anche lui strappa la vita con i denti e che con quei 4 luridi soldi per i quali rischia ogni notte la pelle deve mantenere 10 figli, il più grande quanto te, il più piccolo di 1 anno e mezzo. No, non sono amareggiato per la tua morte violenta, Massimo, ma per la tua squallida vita. Prima che giustamente ti uccidesse il metronotte, ti aveva ingiustamente ucciso la tua città, questa città splendida e altera, generosa e contraddittoria, che discrimina, che rifiuta, che non si scompone, questa città che delega facile, che pretende tutto dalle istituzioni, che non si mobilita dalla base nel vedere tanta gente senza tetto, tanti giovani senza lavoro e tanti minori senza istruzione. Questa città che finge di ignorare la presenza accanto a te che cadevi di 3 bambini che ti tenevano il sacco. Prima che giustamente ti uccidesse il metronotte, ti avevano ingiustamente ucciso anche le nostre comunità cristiane, che sì, sono venute a cercarti, ma non ti hanno saputo inseguire, che ti hanno offerto del pane ma non ti hanno dato accoglienza, che organizzano soccorsi ma senza amare abbastanza, che portano pacchi ma non cingono di tenerezza agli infelici come te, che promuovono assistenza ma non promuovono una nuova cultura di vita, che celebrano belle liturgie ma faticano a scorgere l'icona di Cristo nel cuore di ogni uomo, anche in un cuore abbruttito e fosco come il tuo che ha cessato di battere per sempre. E poi, prima che giustamente ti uccidesse il metronotte, forse ti avevo ingiustamente ucciso anch'io, sai? Che l'altro giorno, quando c'era la neve, tu bussaste alla mia porta, avrei dovuto fare ben altro che mandarti via con 10.000 miserabili lire con uno scampolo di predica. Perdonaci, Massimo. Il ladro non sei solo tu. Siamo ladri anche noi, perché prima ancora della vita ti abbiamo derubato della dignità di uomo. Perdonaci per l'indifferenza con la quale ti abbiamo visto vivere, morire e seppellire. Perdonaci se ad appena 8 giorni dall'inizio solenne dell'anno internazionale dei giovani abbiamo fatto pagare a te, povero sventurato, il primo estratto conto della nostra retorica. Addio, fratello ladro. Domani verrò di nuovo al Camposanto e sulla tua fossa senza fiori, in segno di espiazione e di speranza, accenderò una lampada. tuo amico Don Tonino. Ve lo immaginate? Un vescovo che va al cimitero per dire messa da solo in memoria di un ladruncolo morto ammazzato per strada. L'unica considerazione possibile dopo aver conosciuto parole come queste è che Don Tonino aveva compreso il senso pieno del Vangelo. Sì, ne aveva intuito la forza dirompente, mettendolo al centro della sua vita e ricavandone quella dolcezza e quella determinazione insieme che lo resero un personaggio unico, vero, ma tutto tondo. Perché lui si fa fatica a capire dove finisce il sacerdote e dove inizia l'uomo? La sua capacità di essere critico tanto con la realtà quanto con se stesso lo resero un uomo globale, capace di vivere la sua missione nell'esercizio continuo della preghiera e dell'azione. Don Tonino non usava il Vangelo come paramento, ma come strumento, uno strumento da mettere in campo per far capire a tutti il valore della speranza, per interpretare la nostra condizione di uomini. Una condizione che lui definì collocazione provvisoria.